Baghera. Baghera.
Come va? Come va Panterone? C'era un pezzo di Albano e Romina che diceva: come va? Come va? Tutto ok? Tutto ok? Io sono sempre qui, Bussoletti, in diretta da Roma, dagli studi via Don Carlo Gnocchi 3, e non mi sembra vero, ma non sta andando via, quindi in realtà Luca Rossi dall'altra parte del vetro in regia, in mezzo potreste esserci voi qualora decideste di mandare un SMS, un messaggio o un audio WhatsApp al 334 9229 505. Salvatevelo, dai, 334 9229 505. Scrivete Radio Cusano Campus, quindi ce l'avete bello pronto. Potete anche salvarvi il numero della diretta 0661 522390. Vi risponde Luca Rossi e poi potrebbe mandarvi in diretta, dipende quello che volete dire voi, assolutamente. Intanto, mentre ci mettiamo in collegamento spirituale, fisico, ma anche acustico con il nostro ospite, io vi dico che questa è una rubrica molto amata perché lui è un personaggio, come dire, un dandy. Sì, io direi che è un dandy, ma ne parliamo insieme a lui dopo la sigla. Dai.
Io mi chiamo Merlino e questo è Anacleto, un gufo altamente istruito. La mia magia ha scopi principalmente educativi.
Questa la inventeranno solo tra centinaia di anni.
Oh, ma allora potete vedere tutto prima ancora che accada.
Sì, tutto qua.
Cala, cala, Merlino.
No, non proprio tutto. Hai una certa quale istruzione?
Oh, sì. Mi insegnano a fare lo spudiero. Sto imparando la regola del combattimento, la scherma, dei tornei e dell'equitazione.
Oh, sì, molto bene. Questo è un... Oh, no. Io intendevo una vera istruzione. Matematica, storia, biologia, scienze naturali, geografia, latino, francese. Ragazzo, vedi? Tu non puoi crescere senza una decente istruzione.
Che felicità dall'altra parte del telefono il professor Marziano Melotti.
Buonasera a tutti. In una caldissima Milano con 34 gradi, veramente serata dura.
Il professore è talmente bravo che si è geolocalizzato senza che io lo chiedessi ormai.
Sì, so che ormai è un dovere la geolocalizzazione.
Sì, professore, certo. Non si può andare in giro senza sapere. Abbiamo parlato del sindaco di Roma che nessuno ha mai visto, almeno il professor Melotti dobbiamo sapere dov'è, altrimenti non usciamo vivi. Intanto, professore, Franco ci scrive, è un ascoltatore, che bontà, sto mangiando formaggio sirene con sopra miele e noci, che bontà, e faccio la vera perché sembra effettivamente molto buono. Ma noi oggi, professore, parliamo di un tema preannunciato da questo file audio mandato addirittura da Luca Rossi. Ci vogliamo rovinare?
Di noi ha un'opinione su quello che è vero o quello che è falso, comunque se la può formare. Certamente non spetta né al governo né al Copasir né ai servizi stabilirlo.
Alessandro Sallusti, che intendevi dire domenica scorsa dicendo il Cremlino è, virgolette, un palazzo di merda?
Ma è stata la risposta a sentire più volte esaltare, elogiare, come dire, l'architettura e l'aspetto del Cremlino, quando il Cremlino è il luogo dove sono state decise le più grandi purghe, le più grandi pulizie etniche che il mondo forse ha mai conosciuto. Parliamo di decine e decine di milioni di persone trucidate, fatte sparire, il massacro di Katyn, 22.000 prigionieri uccisi, lo sterminio dei culacchi, insomma è un luogo dove sono state decise le più grandi tragedie dell'umanità. Ecco, sentirne parlare come se stessimo parlando di un...
Sallusti versus Cremlino, professore.
Sì, grandissimo. Devo dire che mi ha colpito molto quando l'ho sentito, perché cioè, ormai siamo, vabbè, abbiamo i nostri talk show che sono sempre accesi, sono sempre così teatralizzati, però insomma era da tempo che non sentivo più parole forti per descrivere proprio il Cremlino, oppure descrivere, cioè di usare dei termini così crudi per descrivere un palazzo storico. Noi ormai siamo, diciamo, ci siamo abituati a pensare alle sedi del potere essenzialmente come apparazzi storici, edifici di pregio architettonico, elementi del nostro patrimonio culturale, sono la Casa Bianca, Buckingham Palace, cioè sì, sono, cioè, li identifichiamo con il potere, senz'altro, sono luoghi simbolici che associamo a determinate figure, però però più che altro per noi sono elementi del paesaggio, ecco, cioè non, raramente tiriamo fuori una tale acrimonia.
E, cosa che Sallusti invece ha tirato fuori.
Sì, ma io devo dire, dobbiamo forse anche ringraziarlo, perché sono Cittadini ci aiuta a ripensare un po' al nostro mondo, cioè a guardarlo con maggiore lucidità e di fatto... sostanzialmente ha ragione, però come mi hanno fatto osservare in altri dibattiti, ci sono tantissimi altri palazzi del potere che potrebbero
essere traslati
di questo tipo. Sì, esattamente, che tragedie, violenze immani sono state decise in tanti altri palazzi, appunto, che sia Buckingham Palace, che sia Casa Bianca, ma anche nei nostri palazzi del potere in Italia. Pensate alle congiure all'epoca dei Medici, però poi oggi quando andiamo a Palazzo Strozzi, quando andiamo a Palazzo Vecchio a Firenze, quello che vediamo è un monumento storico, cioè pensiamo, lo abbiamo... depoliticizzato, cioè lo leggiamo in un'ottica totalmente diversa, che essenzialmente un'ottica post-politica e sempre più turistica. E devo dire che Sallusti ci ha aiutato invece a capire un cambiamento in corso nel mondo e in corso a Mosca. Cioè questa guerra sta trasformando la Russia e sta schiacciando la Russia sul suo passato, l'ha strappata da quel contesto largamente postmoderno in cui era ormai inserita e l'ha ricacciata in una condizione pre-postmoderna, da anni di guerra fredda, da cortina di ferro. Cioè la Russia è tornata a essere la Russia degli anni 50, quando per noi occidentali, sì, la Russia era quella roba lì, era un luogo, sì, per alcuni sì, forse un sogno, un grande esperimento politico, un grande laboratorio sociale, però per altri un luogo dove venivano decisi massacri immani. E quello che mi ha colpito è che negli stessi giorni invece c'è stato un cambiamento interessante in Italia, a Roma.
In particolare?
E stiamo parlando di Botteghe Oscure. Botteghe Oscure è un altro luogo simbolico.
Sì.
È la sede storica del Partito Comunista, poi ha ospitato il PDS e alla fine i DS... a un certo punto hanno lasciato il palazzo e si sono trasferiti altrove. Però per noi Botteghe Oscure è ancora un modo per chiamare il PC o per chiamare i post comunisti. E questo palazzo che ha fatto la storia del nostro paese sta per essere trasformato in che cosa? In un hotel di lusso, in un hotel 5 stelle. Dove ho letto sui giornali alcuni degli elementi presenti all'interno del palazzo resteranno e verranno utilizzati come decori.
Oddio.
Di cosa stiamo parlando? Il busto di Antonio Gramsci.
No,
vabbè. Il busto di Antonio Gramsci, la bandiera della Comune di Parigi.
Cioè, professore, questa è la vittoria definitiva del capitalismo, però.
È la trasformazione della nostra società, cioè proprio, e anche in questo caso quello che ci racconta questo cambiamento, che di fatto è una rifunzionalizzazione, è appunto il cambiamento del paese e il cambiamento della città. Cioè da un contesto storico, sociale, culturale moderno, in cui la politica, il partito di massa erano centrali nelle nostre vite, nella storia del paese, ha invece una condizione storica, sociale, culturale, postmoderna, postpolitica, direi anche postoperaia, in cui invece questo ruolo centrale lo hanno acquisito altre esperienze, il turismo, il tempo libero, il divertimento, il consumo, i consumi di lusso. Quindi è una trasformazione che ci racconta anche qualcos'altro di specifico, che è il processo di iperturisticizzazione delle nostre città, una cosa interessante, importante, ma anche un po' inquietante.
Un po' nel loro piccolo, professore, un po' nel loro piccolo, le tante case romane, per fare un esempio che conosco, che sono diventate case vacanze, cioè sembra quasi che non ci sono più i romani a viverci.
Esattamente, quel processo di airbnbizzazione, di turisticizzazione o di retailizzazione della città, cioè in cui i centri storici ormai sono ripensati in funzione dei turisti e sono sempre meno in funzione dei cittadini. Poi, da un altro punto di vista, ecco, che dire, quando d'accordo, gli appartamenti si trasformano in B&B, ok, bene per il proprietario che lo ha affittato, l'ha trasformato e riesce a fare qualche soldino, male per la città perché comunque si trasforma il tessuto storico, il tessuto culturale, il tessuto umano del territorio, questo lo vediamo benissimo a Roma, a Firenze, a Venezia. Però devo dire che quando si parla invece di grandi palazzi, come possono essere appunto Botteghe Oscure, è anche un modo per salvaguardare, per mantenere delle strutture che altrimenti non sarebbero... non sono gestibili, e questo è qualcosa che vediamo a Venezia, a Firenze, dove in pieno centro storico tanti palazzi antichi del 500, del 600 sopravvivono come alberghi, sopravvivono come negozi, come a volte addirittura come centri commerciali. È una trasformazione, può dire, pesante, pericolosa del nostro paese, che va comunque che va governata, che ha degli aspetti positivi, però anche degli aspetti che meriterebbero un po' di attenzione da parte dell'istituzione.
Questo perché, professore, noi siamo un paese che ha talmente tanta storia, talmente tanti beni culturali alle spalle che deve stare più attento di altri, perché altrimenti rischiamo di fare dei danni clamorosi. Ma io penso a paesi...
Ma anche perché siamo un paese... che ormai vive di turismo, è quasi soltanto di turismo, che è una cosa bellissima, il turismo è un fenomeno straordinario, è un fenomeno che segna proprio uno dei massimi approdi della cultura occidentale, però ecco, non puoi trasformare paesi, città,
tutto, certo,
esattamente in attrazioni per turisti. Ecco, non dobbiamo dimenticare il resto.
Io credo che ci sia però un confine tra... Lei ha fatto l'esempio di Botteghe Oscure, credo ci sia un confine. Io sono stato per esempio a Liverpool a visitare la casa originale di John Lennon, chiaramente un luogo reale trasformato in un'attrazione turistica, perfetto. Però si andava a rivedere la storia di quel luogo. Se Botteghe Oscure fosse diventato un posto visitabile, probabilmente io sarei andato, perché quella è la mia area politica, quindi sono anche affascinato dal vedere quelle stanze. Il fatto che sia stato completamente ricodificato in hotel, quindi in altro, è questo che fa paura.
Sì, è anche vero che non si possono fare musei di ogni luogo e di ogni elemento della nostra storia, perché alla fine ti trovi una città piena di musei e sei il punto a capo, ecco, dire. Non hai comunque la città vera. No, va trovato un equilibrio. Ecco, poi che ci siano musei, ecco appunto il museo di John Lennon va benissimo, cioè anzi è interessante, perché significa pensare in modo diverso anche alla storia recente, cioè vuol dire dare dignità di patrimonio culturale anche ad esperienze immateriali come la musica, che tante volte vengono guardate come musica leggera, la musica pop, la musica rock, che vengono guardate come
minori,
non vere espressioni della cultura, mentre invece a tutti gli effetti lo sono. È complicato, ecco, certo, noi siamo pieni di palazzi storici importanti, bellissimi, tanti di questi sono complicati, costosi da mantenere, da restaurare, e alla fine finiscono per trasformarsi in qualcos'altro. Ecco, un albergo non è detto che sia un male, anche a Dubai, dove sono stato recentemente, ci sono aree antiche della città che funzionano e sono bellissime perché sono alberghi diffusi. E se non fossero alberghi si sarebbero trasformate in una maniera che le avrebbe, come dire, radicalmente distrutte, cioè proprio violentate. Certo. Però certo non, la risposta non può essere sempre turismo e sempre, e sempre albergo.
In chiusura, professore, ho una proposta per lei. Allora, noi facciamo così, ci prendiamo una notte, la suite più bella dell'hotel Botteghe Oscure, e facciamo bisboccia con Luca Rossi, come la vede?
Sì, però ci vuole anche il lettone di Putin.
Portiamoci pure Sallusti.
Questa sarebbe la chicca finale. E così brindiamo ai magici anni 90 del nostro paese.
Giusto, giusto. Vuol salutare col suo stile, professore?
Va bene, saluto tutti e vi dico buona serata.
Appuntamento a martedì, grazie.
Baghera. Baghera.